ad alta voce. Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu.
Noi avevamo costruito una trincea solida, con sassi e grandi zolle. I soldati la potevano percorrere in piedi senza essere visti. Le vedette osservavano e sparavano dalle feritoie al coperto. Il generale guardò alle feritoie, ma non fu soddisfatto. Fece raccogliere un mucchio di sassi ai piedi del parapetto e vi montò sopra, con il binocolo agli occhi. Così dritto. Restava scoperto, dal petto alla testa. Signor generale, gli austriaci hanno ottimi tiratori ed è pericoloso scoprirsi così. Non mi rispose. Continuava a guardare dritto col binocolo. Due colpi di fucile partirono dalle linee nemiche. Le pallottole fischiarono attorno al generale. Restò impassibile. Ancora due colpi. Una palla sfiorò la trincea. Solo allora, composto, lento, egli discese. Io lo guardavo da vicino, dimostrava un'indifferenza arrogante. Solo i suoi occhi giravano vertiginosamente, sembravano... Le sue pupille parevano le ruote di un'auto da corsa. La vedetta, che era di servizio a qualche passo da lui, continuava a guardare la feritoia e non si occupava del generale, ma dei soldati e un caporale della 12ª compagnia che erano in linea, attratti dall'eccezionale spettacolo, si erano fermati in crocchio nella trincea a fianco del generale e guardavano più diffidenti che ammirati. Essi certamente trovavano in quell'atteggiamento troppo intrepido del comandante di divisione ragioni sufficienti per considerare con una certa quale apprensione la loro stessa sorte. Il generale contemplò i suoi spettatori con soddisfazione. «Se non hai paura», disse rivolto al caporale, «fa quello che ha fatto il tuo generale».
«Signor sì»,
rispose il caporale, e appoggiato il fucile alla trincea montò sul mucchio di sassi. Istintivamente io presi il caporale per il braccio e lo obbligai a ridiscendere. «Gli austriaci ora sono avvertiti», dissi io, «e non sbaglieranno certo il tiro». Il generale, con uno sguardo terribile, mi ricordò la distanza gerarchica che mi separava da lui. Abbandonai il braccio del caporale e non dissi più una parola.
«Ma non è niente»,
disse il caporale. E risalì sul mucchio. Si era appena affacciato, che fu accolto da una salva di fucileria. Gli austriaci, richiamati dalla precedente apparizione, attendevano i fucili puntati. Il caporale rimase incolume, impassibile, con le braccia appoggiate sul parapetto, il petto scoperto, continuava a guardare di fronte. «Bravo!» gridò il generale. «Ora puoi scendere!»
Dalla trincea nemica partì un colpo isolato. Il caporale si rovesciò indietro e cadde su di noi. Mi curvai su di lui. La palla lo aveva colpito alla sommità del petto, sotto la clavicola, attraversandolo parte parte. Il sangue gli usciva dalla bocca. Gli occhi socchiusi, il respiro affannoso, mormorava: «Non è niente, signor tenente, non è niente, signor tenente, non è niente». Anche il generale si curvò. I soldati lo guardavano con odio.
«È un eroe»,
commentò il generale Leone.
«Un vero eroe!»
Quando egli si drizzò, i suoi occhi di nuovo si incontrarono coi miei. Fu un attimo. In quell'istante mi ricordai d'aver visto quegli stessi occhi freddi, roteanti, al manicomio della mia città.
«Egli è un eroe autentico»,
continuò il generale. Cercò il borsellino, ne trasse una lira d'argento. «Tieni, ti berrai un bicchiere di vino alla prima occasione». Il ferito con la testa fece un gesto di rifiuto, fece. Nascose le mani. Allora il generale restò con la lira tra le dita e, dopo un'esitazione, la lasciò cadere sul caporale. Nessuno di noi la raccolse. Il generale continuò l'ispezione sulla linea. Arrivato al confine del mio battaglione, mi dispensò dal seguirlo. Rifece il cammino per rientrare al comando. Tutta la linea era in subbuglio. La notizia di quanto accaduto aveva fatto il giro del settore. Dal canto loro i portaferiti avevano portato il caporale alla medicazione e avevano raccontato l'episodio a tutti. Canevacci era eccitatissimo.
«Quelli che comandano l'esercito italiano sono austriaci!» esclamò. «Austriaci di fronte, austriaci alle spalle, austriaci in mezzo a noi!» All'altezza del comando di battaglione mi incontrai nuovamente con il tenente colonnello Abbati. «Quello del bicchierino e della bottiglia. Quello di Stoccaredo, si chiamava così l'ufficiale del 301esimo.
Egli doveva salire in linea col suo battaglione. Anch'egli era informato. Lo salutai, non mi rispose. Quando mi fu vicino mi disse preoccupato: «L'arte militare segue il suo corso». Allungato il braccio, fece per slacciare la borraccia che avevo alla cintola. Io mi affrettai a offrirgliela. Con l'aria distratta la prese con delicatezza, lo sguardo assente, l'avvicinò all'orecchio. Non era vuota. Levò il turacciolo, l'accostò alle labbra, ma s'arrestò di scatto. Nel viso un'espressione di stupore, di ribrezzo, come se dalla borraccia avesse visto spuntar fuori la testa di una vipera.
«Caffè, acqua?»
«Giovinotto, incominci a bere, altrimenti anche lei finirà al manicomio come il suo generale».
Un uomo così ardimentoso come il generale Leone non poteva rimanere inoperoso. Noi non avevamo ancora un sol pezzo di artiglieria sull'altipiano. Egli ordinò ugualmente l'assalto di Montefior per il giorno 16. Il mio battaglione rimase indietro, riserva di brigata, e io non presi parte all'azione. Passammo alcuni giorni di calma. L'artiglieria nemica non tirava. Noi non avemmo nemmeno un ferito. Fu vero riposo. Quante ore passate al sole, addosso alle rocce, lo sguardo vagante, coi nostri sogni sulla pianura veneta, com'era lontana la vita da noi. Il comandante non riposava. Voleva a tutti i costi impadronirsi di Montefior. Era tutti i giorni in prima linea il generale Leone comandante, a tracciar disegni, a far progetti. Aveva infine escogitato un piano d'attacco, di sorpresa, alla baionetta, in pieno giorno, che il mio battaglione, il più pratico della cima del monte, avrebbe dovuto effettuare. L'attacco era fissato per il 26. Gli austriaci ripiegarono il 24. La nostra resistenza sul Pasubio, la grande offensiva scatenata dai russi in Galizia, li avevano obbligati a sospendere l'azione sull'altipiano e si abbandonarono Montefior allo stesso nostro modo, e noi lo riprendemmo nello stesso modo in cui essi lo avevano conquistato. La ritirata, durata probabilmente più giorni, era stata mascherata abilmente. Nelle prime linee non era rimasto che un velo di pattuglie. Quando noi ce ne accorgemmo, iniziamo l'avanzata e non avemmo altro che piccoli scontri di pattuglie. Generale Leone, intrepido nella guerra di posizione, lo fu ancora di più nella guerra di movimento. Egli ordinò che le nostre truppe non perdessero mai, mai, né di giorno né di notte il contatto con la retroguardia nemica. Impose al comandante di brigata di prendere personalmente posto con le nostre avanguardie. Questi, malgrado la sua età avanzata, si mise alla testa delle prime compagnie di avanguardia e fu ucciso in un combattimento di pattuglie. Fu un lutto per tutta la brigata, i soldati lo amavano. Quando il generale Leone seppe della sua morte, raddoppiò l'ardimento. «Bisogna vendicarlo», diceva in mezzo ai reparti. «Bisogna vendicarlo il più presto possibile». La sete di vendetta del generale fu attenuata, se non proprio estinta, dalla reazione dei reparti di retroguardia nemici. Le loro pattuglie armate di mitragliatrici si battevano con un accanimento costante e si sacrificavano pur di arrestare la nostra avanzata. Caddero così in nostre mani parecchie mitragliatrici difese dai serventi fino alla morte. Ma altre pattuglie, più arretrate, con un tiro dominante dall'alto, ci obbligavano a spiegarci continuamente in formazione di combattimento e perdere così tempo. Il generale Leone abbandonò la sua calma abituale, arrampicatosi a un abete. Vi si era installato in cima come un comandante di battello sulla coffa di comando e gridava: «Avanti, prodi soldati, avanti! Vendichiamo il comandante di brigata!» Se dovessimo vendicare sul serio il nostro comandante di brigata, oggi avremmo due generali morti, mi diceva il capitano Canevacci, e la nostra vendetta renderebbe vacante il posto di comandante di divisione. Cominciava a non sopportare più il generale. Se dei nostri soldati fosse esistita una determinazione feroce, questa sarebbe stata mitigata dall'ilarità che provocavano gli incitamenti del generale gridati da una posizione così straordinaria. «Se il generale fa il nido sull'albero, la divisione sarà salva», commentava Canevacci. Il battaglione, il nostro, si era portato dietro il battaglione d'avanguardia, che si era dovuto stendere per non offrire bersaglio alle mitragliatrici austriache e per tenersi pronto contro un ritorno offensivo possibile, sempre possibile. L'avanzata si faceva lenta, perché è difficile progredire sotto il tiro. E poi nel bosco non esistevano che sentieri e tratturi non sempre praticabili. Le compagnie allora dovevano procedere per cespugli e non perdere mai il collegamento. Sul far della sera la resistenza nemica si fece meno attiva. Le pattuglie sparavano ancora, ma per ripiegare non aspettavano di essere attaccate a baionetta. Così noi riprendemmo l'inseguimento più velocemente, solo con qualche ferito. Il generale, sceso dall'albero, marciava tra il secondo battaglione e il nostro, a piedi, seguito dal mulo, il suo mulo che il conducente gli teneva per le rendini. Dall'avanti una voce gridò: «Alt! Zaini a terra!» «Chi ha gridato?» domandò il generale cupo. «Chi ha gridato?» Era un soldato di collegamento della settima compagnia del secondo battaglione, il quale, arrivato al bivio tra due sentieri, avvertiva che i reparti che seguivano dovevano fermarsi. Gli esploratori chiedevano del tempo per riconoscere la direzione dei sentieri e comunicare quale dei due fosse quello da seguire. Uno di loro era stato ucciso in quel momento ed era necessario che gli altri non si avventurassero senza che il terreno non fosse stato riconosciuto. Egli non faceva che quanto gli era stato ordinato. Zavattari, il capitano Zavattari, comandante del sesto, ne riferì al generale: «Faccia fucilare quel soldato», gli ordinò il generale Leone. Zavattari era un ufficiale di complemento. Far fucilare un soldato? Da civile era capo divisione al Ministero della Pubblica Istruzione. Era il più anziano dei capitani. Far fucilare un soldato gli sembrava un'assurdità inconcepibile. Con parole misurate trovò la maniera di dirlo al generale: «Lo faccia fucilare all'istante», replicò Leone senza un attimo di esitazione. Il capitano si allontanò e tornò poco dopo dal generale. Era andato al bivio, aveva interrogato personalmente il soldato di collegamento. «Lo ha fatto fucilare?» «Signor, no. Il soldato non ha fatto che quanto gli è stato ordinato. Egli non ha mai pensato, dicendo "alt, zaini a terra", di emettere un grido di stanchezza o indisciplina. Ha solo trasmesso un ordine ai suoi compagni. Gli era necessario dar tempo ai compagni per riconoscere il terreno. Lo faccia fucilare ugualmente. Ci vuole un esempio. Ma come posso far fucilare il soldato senza una procedura e senza che abbia commesso un reato?» Il generale Leone non aveva la sua stessa mentalità giuridica e quelle argomentazioni legalitarie lo irritarono ancora di più. «Lo faccia passare subito per le armi, non mi obblighi a far intervenire i carabinieri che sono anche contro di lei!» E due carabinieri di servizio del comando di divisione erano fissi al seguito del generale. Il capitano capì che in quelle condizioni non gli restava che trovare un espediente per salvare la vita del soldato.
Signor sì.
Eseguisca l'ordine. Riferisca prontamente.
Tornò nuovamente alla testa della compagnia, che ferma aspettava ordini. Fece fare da una squadra una scarica di fucileria contro un tronco d'albero. Ordinò che i portaferiti stendessero su una barella il corpo dell'esploratore morto. L'operazione finita, seguito dalla barella, si ripresentò dal generale. Gli altri soldati ignoravano il macabro stratagemma e si guardavano l'un l'altro, esterrefatti.
Il soldato è stato fucilato.
Il generale Leone, davanti alla barella, si irrigidì sull'attenti. Salutò fieramente. Era commosso.
Salutiamo i martiri della patria. In guerra la disciplina è dolorosa ma necessaria. Onoriamo i nostri morti.
La barella passò tra i soldati allibiti. All'imbrunire cessammo l'inseguimento. Il battaglione d'avanguardia si fermò, prese le misure di sicurezza per la notte. Anche il mio restò fermo al di qua di Val di Nos, sul margine del bosco, di fronte a Croce di Sant'Antonio.